Senti chi ricerca. Storie di ricerca e di ricercatori. Un programma realizzato da Ustation e Raduni per Everyday Science. Notte dei ricercatori 2011. Coordinata da Aster Bologna e promossa dalla Commissione Europea.
Ritorna il consueto appuntamento del mercoledì con Senti chi ricerca, storie di ricerca e di ricercatori, un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea attraverso il programma quadro ricerca e sviluppo tecnologico che coinvolge ogni anno centinaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. Obiettivo del format, promosso da Ustation e Raduni, è quello di diffondere la conoscenza della figura del ricercatore, valorizzare la sua professione e permettere ai cittadini di entrare nel mondo della ricerca scientifica. Molti gli eventi, le conferenze, i laboratori aperti, concerti legati a questa iniziativa, che culmineranno il 23 settembre con la Notte dei Ricercatori. Sono partner del progetto coordinato da Aster, Consorzio delle Università, Centri di Ricerca e Associazioni Imprenditoriali dell'Emilia Romagna, le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, Cattolica sede di Piacenza, Politecnico di Milano sede di Piacenza e Salerno, i principali centri di ricerca nazionali, CNR, Area della Ricerca di Bologna, INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, INGV, Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, filando la rete SRL e Umidia SRL. In questi appuntamenti del mercoledì, che hanno preso il via l'8 giugno e continueranno fino a settembre, abbiamo ascoltato le passioni, i passatempi, il lavoro di 3 ricercatori per ogni puntata, scoprendo il lato B della ricerca. Ma ora partiamo con l'ottava puntata e conosciamo i ricercatori in onda su Radio Orientale.
Senti chi ricerca, storie di ricerca e di ricercatori.
Senti chi ricerca comincia il suo viaggio in un'epoca molto lontana, perché oggi cominciamo col primo ricercatore dell'Università dell'Orientale, il dottor Matteo Dacunto, ricercatore in archeologia presso il Dipartimento del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico e professore di archeologia e storia dell'arte greca. Matteo, tu sei un laureato di questa università e hai svolto anche qui il tuo dottorato di ricerca, che però ti ha visto in giro per il mondo, in particolare in Grecia. Prova a raccontarci questo tuo percorso di formazione.
Ho sempre desiderato studiare l'archeologia classica, integrando la conoscenza del mondo classico con le culture del Vicino Oriente e dell'Africa, e quindi l'Orientale era la sede più indicata per perseguire questo mio filone di interessi. Al tempo stesso l'Orientale mi offriva la possibilità di integrare la conoscenza della cultura materiale archeologica con il mondo della letteratura e della filologia, e quindi questo mi ha portato a scegliere l'Orientale e mi ha portato poi a spostarmi direttamente in quella che era la madrepatria dei miei interessi, e cioè alla Grecia. Per un archeologo è necessario conoscere i siti, viaggiare, vedere direttamente gli oggetti, i monumenti, il contesto naturale, perché soltanto attraverso questa conoscenza diretta è possibile arrivare ad una percezione della realtà archeologica.
Matteo, quando è che ti sei detto io da grande farò il ricercatore?
Diciamo che ho da sempre desiderato conoscere e viaggiare. Un ricercatore archeologo può mettere insieme benissimo questi due aspetti. Quindi lo studio, la conoscenza, ma non esclusivamente bibliografici, alimentati attraverso il viaggio.
Matteo, tu sei direttore della missione archeologica nell'abitato antico di Cuma, che ti vede protagonista insieme a molti studenti. Ma quali sono gli obiettivi della vostra ricerca e la vostra metodologia del lavoro?
Noi stiamo scavando dal 2007 nell'abitato greco e romano di Cuma. Ho il piacere e la fortuna di lavorare in uno dei siti più importanti della Magna Grecia, in quella che è la più antica colonia greca d'Occidente. Il bello di questa ricerca è che noi mettiamo in luce le case, gli utensili comuni degli antichi greci e romani, ci addentriamo nelle strade della città, quindi tocchiamo con mano la quotidianità. Dal punto di vista della metodologia del nostro lavoro, mi piace sottolineare il fatto che gli studenti partecipano a tutte le fasi, dallo scavo vero e proprio alla documentazione, all'interpretazione. Il clima che si crea nello scavo è un clima di grande solidarietà e con il piacere di lavorare insieme.
Matteo, vuoi raccontarci un aneddoto legato proprio a questa tua esperienza all'interno dello scavo?
A noi è capitato di mettere in luce un deposito di un centinaio di bottiglie di birra di marca americana del periodo della Seconda Guerra Mondiale, circondate da filo spinato. Abbiamo interrotto il cantiere, abbiamo chiamato l'artificiere pensando che si potesse trattare di un ordigno. In realtà non era un ordigno, ma erano delle bottiglie di birra svuotate e incassettate che erano state consumate dagli americani durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Chiedendo al contadino abbiamo saputo che il nonno gli raccontava che gli americani avevano installato un cinematografo nella piana di Cuba. In quella maniera abbiamo toccato con mano la quotidianità delle bevute di birra degli americani. Anche questa è archeologia.
Matteo, quando non sei archeologo, ricercatore, professore, come trascorri la tua giornata?
Beh, adesso faccio il marito e il papà. Ovviamente come tutti vado a bere una birra con gli amici, la domenica vedo la partita del Napoli o mi vado a fare un giro in motocicletta.
E questo Napoli che va in Champions?
Lo vedo benissimo.
Allora, il viaggio, come abbiamo ripetuto più volte, è la costante della tua vita. C'è un viaggio che ancora non hai fatto, che vorresti fare?
Sin da quando ero ragazzino desideravo andare in California in motocicletta e girarmela in motocicletta. Spero e penso che prima o poi riuscirò a farlo e magari, insomma, mi porto mia figlia sulla motocicletta in giro per la California. Per questo vi lasciamo sulle note della canzone California di Gunter Brown.
California looks so good in catalogs for neighborhoods. The two will slide into the sea. Well, that's a life for you and me. We'll go floating around, looking for a wave that's big enough to take us down, yeah. She left him, all she left him was alone. Arkansas was pretty nice, just too warm to sleep at night. And going north, I wouldn't mind to sleep beneath the Citgo sign. But we can leave without a sound. It's a long time.
Senti chi ricerca, storie di ricerca e di ricercatori.
Continua il nostro viaggio con Senti chi ricerca, storie di ricerca e di ricercatori. Ma prima di conoscere il secondo ricercatore di oggi, vi ricordiamo il concorso fotografico La ricerca in un click, indetto da Aster, coordinatore del progetto Everyday Science 2011, Italy Play Science. Anche questa iniziativa rientra nella manifestazione La notte dei ricercatori, che si terrà il 23 settembre a Bologna. Per saperne di più vi invitiamo a visitare il sito www.nottedericercatori.it. Ma ora siamo in collegamento telefonico col dottor Davide Ferrari, ricercatore in patologia generale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Diagnostica dell'Università di Ferrara, che insegna immunologia e patologia alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturale dello stesso Ateneo. Allora Davide, proviamo a raccontare quello che è il tuo ambito di ricerca e soprattutto lo scopo della tua ricerca.
Certo, io mi occupo di ricerca in ambito biomedico, cioè noi siamo interessati sia allo studio, al funzionamento delle cellule, alla fisiologia dell'organismo, ma anche nel capire quali siano i meccanismi attraverso cui si sviluppano le malattie, le patologie, per poi trovare chiaramente nuovi sistemi terapeutici, nuovi sistemi di cura. In particolare io mi occupo della immunologia, della infiammazione, mi occupo di neuroimmunologia e quindi cerchiamo di capire come il sistema immunitario in pratica interviene a proteggere il nostro organismo, ma anche lui stesso con le sue risposte possa creare danno al nostro organismo.
Quanto la ricerca ha influenzato le tue scelte personali?
Certo, ha influenzato molto le mie scelte personali, perché il nostro lavoro innanzitutto richiede una preparazione, uno studio continui. per cui ho dovuto chiaramente dedicare moltissimo tempo allo studio, all'approfondimento, alla preparazione su testi di svariata natura, che questo ci serve, serve a noi che siamo nella ricerca per capire cosa stanno facendo gli altri ricercatori, per vedere quali sono gli sviluppi e per seguire proprio i progressi del mondo scientifico, e anche perché questo ci mantiene estremamente al passo e allenati. È come per un atleta che deve prepararsi ad una gara, deve chiaramente sottoporsi ad un allenamento, a sedute di allenamento molto intense. E poi ha condizionato la mia vita questo lavoro anche perché a noi ricercatori è molto spesso richiesto, anzi è preferibile, una preparazione in istituti di ricerca esteri, e quindi ho ad un certo punto lasciato il mio paese per andare a fare ricerca in Germania, dove sono rimasto per più di un anno, e chiaramente separato dalla famiglia, separato dalla moglie e quant'altro, quindi ho dovuto anche sacrificarmi appunto per cercare di progredire, di avanzare con la mia professione.
Davide, ci hai raccontato la tua esperienza all'estero, hai notato delle differenze rispetto alla ricerca che c'è qui in Italia, e quali sono le difficoltà nel tuo ambito di ricerca?
Beh, le differenze si notano. All'estero la ricerca è tenuta in grande considerazione, e questo lo si capisce sia da quanto gli stati, per esempio la Germania, ma anche gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra e quant'altro, l'Olanda, la Svezia, eccetera, quanto queste nazioni investano proprio come ricchezza, come denaro, come fondi nell'ambito della ricerca. E lo si capisce anche dalle posizioni, quindi dalle opportunità di lavoro e dagli sbocchi appunto che poi la ricerca in quelle nazioni ha. Da noi siamo lontani, purtroppo anni luce, sia perché quello che lo Stato, quello che la nostra nazione dedica come porzione del PIL, no, del bilancio, del prodotto interno lordo alla ricerca, è una cifra piccolissima, misera, quasi paragonabile a quella stanziata dai paesi dell'area del mondo cosiddetta sottosviluppata. E poi anche perché nel nostro caso purtroppo le prospettive di carriera, o comunque le prospettive in ambito di ricerca, sono estremamente scarse, ed è un grosso dolore quello di perdere poi cervelli, di perdere studenti valenti, molto bravi, che noi stessi prepariamo nei laboratori e che purtroppo non trovano uno stipendio, non trovano sbocchi nel settore della ricerca, e quindi per procurarsi da vivere devono fare dell'altro.
E Davide, quando non sei ricercatore, professore, marito e papà, come trascorri le tue giornate?
Sì, sono sposato e ho un bimbo, quindi naturalmente dedico tempo alla mia famiglia, dedico tempo agli affetti, e credo che nonostante il lavoro sia importantissimo, nonostante il lavoro sia la mia passione, il contorno, quelle che vengono chiamate le condizioni del contorno, non siano in realtà un contorno, ma siano una parte fondamentale, importantissima della mia vita, del mio benessere psicofisico, delle mie relazioni. Quindi faccio anche il papà, naturalmente, faccio il marito, e poi cerco anche di dedicarmi a hobby, passioni, passatempi che anche permettano alla nostra testa, alla nostra mente, al nostro cervello di ricrearci per poter poi tornare sul lavoro magari con nuove idee, con spirito fresco. Io ho una passione per tante cose, in particolare, ti dicevo, per la natura. È importantissima la natura, mi dedico all'orto, all'orticoltura, al giardino, mi piacciono molto le piante, mi piace la fotografia naturalistica, ho un cane e quant'altro. E poi c'è tra le mie passioni anche lo studio di un aspetto che forse non è così comune tra i ricercatori, e cioè l'approfondimento spirituale, quindi lo studio magari dei Vangeli, lo studio della Bibbia, e il cercare di mettere in pratica appunto il discorso cristiano. Poi mi piace la musica, mi piacciono gli strumenti musicali, mi piace la musica rock, vorrei imparare, se avessi tempo, a suonare qualche strumento. detto. Anzi, perché non mettiamo un pezzo che forse qualcuno conosce? A me piace molto quel pezzo degli U2 che probabilmente tanti hanno sentito e che magari è il caso di risentire. Allora andrei con I Still Haven't Found What I'm Looking For.
Senti chi ricerca, storie di ricerca e di ricercatori.
Continua il nostro viaggio con Senti chi ricerca, storie di ricerca e di ricercatori. Siamo in compagnia del dottor Giuseppe Balerano, ricercatore in lingua e linguistica inglese presso la Facoltà di Lingua e Letterature Straniere, laureato qui all'Orientale, un master in education conseguito in Inghilterra e un dottorato di ricerca alla Facoltà di Scienze Politiche alla Federico II. Giuseppe, raccontaci qual è il tuo ambito di ricerca.
Sì, la mia di ricerca nell'ambito del settore disciplinare è l'LIN12, cioè lingua e traduzione lingua inglese, inerente in particolar modo di diverse forme di rappresentazione identitaria in lingua inglese. Mi occupo in particolare di processi interculturali e di gruppi etnici, anche attraverso però le diverse produzioni diasporiche, quindi non soltanto chiaramente nel luogo d'origine, ma anche poi in Inghilterra, in Gran Bretagna quindi e negli Stati Uniti. E analizzo in modo particolare il modo in cui gli attori sociali rappresentano linguisticamente, ma anche semioticamente, la propria identità indiana, ultimamente anche quella africana, anche se per me è un ambito un po' nuovo. Anche il modo in cui nuove identità ibride emergono nel e attraverso il discorso. È un'indagine di natura interdisciplinare, perché trova in modo particolare un fondamento nella cinematografia, prodotta appunto nel Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti, dalla diaspora indiana, da quella africana, ultimamente anche da quella italiana nel mondo. È un importante luogo di dibattito polifonico e diversificato. La ricerca spazia dall'analisi delle tante lingue inglesi utilizzate nel cinema come strumenti di abrogazione, di riradicamento, si pensi per esempio al fenomeno di Bollywood in India ma anche al Nollywood in Nigeria, alla linguistica de corpora, agli studi culturali in genere e anche alla rappresentazione multimodale della diaspora attraverso l'analisi delle caratteristiche culturali e linguistiche del discorso, che maggiormente rivelano diversi aspetti dell'identità, incluso quelli di tipo postcoloniale, nazionale, etnico. Lo scopo principale è quello di confrontare alcune differenze generiche e linguistiche nella costruzione delle diverse identità nei vari corpora poi raccolti.
Quanto la vocazione interculturale di questa università ti ha aiutato nella tua formazione?
E beh, tantissimo. Io ho studiato lingue orientali all'Orientale, ho studiato cinese e poi da lì ho iniziato a viaggiare in realtà. L'Orientale lo ricordo come studente soprattutto come il luogo dal quale partiva il viaggio, e attraverso il viaggio chiaramente mi sono accostato poi a multiculturalismo in particolare, per cui tutto ciò rientra ovviamente oggi, dopo tanti anni, anche nella mia ricerca.
Nel tuo ambito di ricerca, così come nella tua vita, il viaggio è una costante, perché si è parlato di interculturalità, di multiculturalità. Quanto la tua vita di ricercatore ha influenzato le tue scelte personali?
Eh beh, ovviamente tantissimo. Viaggiando non hai la possibilità di essere sempre nello stesso luogo e quindi anche mantenere dei rapporti, anche sociali molto spesso, in qualche modo saldi e forti, per cui è sempre una continua rinegoziazione. Non è facile soprattutto affiancarsi a un ricercatore che tra ricerca e quindi chiaramente lavorando il 25 dicembre, il 31 dicembre perché c'è un paper che scade, quindi c'è una scadenza anche per la consegna di un progetto, o perché fuori, perché fa indagini sul campo, ha molte difficoltà chiaramente anche nell'interazione sociale, anche quella più comune.
Nel tuo ambito di ricerca assume un ruolo fondamentale il cinema, l'analisi che tu fai del cinema, ma qual è l'utilizzo che tu fai di questo strumento?
Sì, come dicevo, l'obiettivo principale della ricerca è la raccolta di materiale linguistico e soprattutto visivo nelle diverse forme di autorappresentazione, ma anche di costruzione identitaria di popolazioni diasporiche, e in ambienti ovviamente multiculturali o contesti di comunicazione interculturale. Quindi documenti multimodali assemblati per questo progetto, o per questo progetto di ricerca, meno l'ultimo, sono costruiti principalmente da testi orali, dialoghi di film o anche scritti nella forma di sottotitolaggio o film script. Il focus è chiaramente sull'alternanza di codici, commutazione di codici, crossing, da un punto di vista linguistico macro, e da un punto di vista invece microlinguistico anche la pragmatica, la fonetica, la fonologia, elementi lessicali e grammaticali. Il cinema in questo aiuta moltissimo. C'è la possibilità quindi di avere un corpus già in qualche modo assemblato e quindi partire da lì per poter iniziare a fare appunto le indagini.
E quando Giuseppe non indaga il cinema, che cosa va a vedere al cinema?
Va comunque al cinema, guarda di tutto, vedo di tutto, sono affascinato comunque dal grande schermo. Per cui guardo film impegnati, ma guardo anche film molto più romantici, per esempio. Ho due figli, per cui spesso li accompagno al cinema e guardiamo anche cartoni animati.
Giuseppe, quando non sei ricercatore o professore qui all'Università all'Orientale di Napoli e non vai al cinema, come trascorri le tue giornate?
Quando posso cerco di viaggiare anche per piacere. In particolare poi cerco di stare il più possibile con i miei figli, ho due figli adolescenti, quindi hanno bisogno di una presenza continua del padre. E leggo moltissimo e soprattutto ascolto tanta musica tutto il giorno, la musica mi accompagna sempre, comunque anche durante la mia ricerca. C'è una canzone in particolare di un gruppo italiano, anche se il cantante è palestinese, Nabil Salema, che si chiama appunto Radio Dervish, e mi piacerebbe appunto che l'ascoltassimo lì, Beirut.
قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم روح الشعب خمر فكيف صار طعمها طعم نار ودخان لبيروت مجد من رماد لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها أزهرت جراح شعبي أزهرت
سهرت.
Senti chi ricerca. Storie di ricerca e di ricercatori. Un programma realizzato da Eustation e Raduni per Everyday Science. Notte dei ricercatori 2011. Coordinata da Aster Bologna e promossa dalla Commissione Europea.